Devolution. Well, you know, we all want to change the world.
Rumores, questa è l'ultimo appuntamento di stagione 2012-2013.
E allora facciamolo alla grande. Groove Armada, I See You Baby.
This is the house that funk built. Groove Armada style. All right, I'm checking all y'all out this evening. I see you sitting around. But we ain't gonna have none of that this evening, child. That's right. Don't be looking at me like that. See, my name is Grandma Funk, y'all. Funk if you're nasty, darling. And you got to be nasty. But see, I need a little more volume, you know what I'm saying? Give me volume on everything, cause I want you to hear me. I want to hear myself. I want the world. Check it out. What y'all got for Grandma Funk, honey, and my grandbabies? So be ready to get down, get funky, get loose. I see you, baby. Shaking that ass. Shaking that ass. Shaking that ass. I see you, baby, shaking that ass, shaking that ass, shaking that ass. I see you, baby, shaking that ass, shaking that ass. I see you, baby, shaking that ass, shaking that ass, shaking that ass. I see you, baby, shaking that ass, shaking that ass, shaking that ass. Close your eyes and get sexy with it. Woo! I know y'all know what I'm talking about. Don't be looking at me like that now. I see ya. Come on. I see ya. Get busy with it. Make it on down. I see you, baby. Shaking that ass. Shaking that ass.
Siete tutti pronti a shakerare le vostre chiappe sulle spiagge italiane, ragazzi? Più siamo arrivati all'estate, l'anno accademico è quasi finito.
Quasi per te, soprattutto. Quasi. Questo avete riconosciuto, super mixaggio dei Fatboy Slim, super tamarri come sempre, per l'appunto.
Super shake the ass.
Shake the ass. E mentre noi scuotiamo il nostro sedere in studio e voi lo fate a casa vostra, stiamo entrando nel vivo della nostra puntatona di Rumoresque. Allora, le storie sono tante, milioni di milioni, ma noi partiamo da una in particolare. Il mitico nuovo ministro, mitico dai, il ministro Kyenge. Ministro che avrete sentito sicuramente parlare di lei, soprattutto per gli insulti che ha ricevuto a destra e a manca negli ultimi periodi, ossia più o meno da quando si è insediata, grosso modo. a Kienge è famosa perché si batte per dare il diritto di cittadinanza, quindi fare una legge che è lo ius soli a favore di quelli che sono i cittadini, cittadini italiani, bambini che sono nati qua e che meritano di avere gli stessi diritti dei bambini italiani, e per abrogare il diritto di clandestinità. La clandestinità è un diritto, diciamocelo. No. Si parla di abrogare il reato di clandestinità, ma c'è qualcuno che la pensa diversamente.
Sì, come la Lega Nord, i soliti, ma... che fanno le solite dichiarazioni dicendo, ad esempio, Tosi che ha detto nessuno stuprerà il ministro Kienge, oppure il presidente della Lega dell'Emilia Romagna, che invece, come si chiama, ricordami?
Ranieri,
che invece ha detto che con i soldi pubblici, dato che lei è andata alla manifestazione di Collecchio che c'è stata lo scorso fine settimana e che ci sarà anche la settimana prossima, a incontrare tutte le associazioni che sono lì a Collecchio, questa festa multiculturale, e appunto ha detto sto tizio qua della Lega che non è giusto che lei vada ad un incontro organizzato con soldi pubblici quando le associazioni che intervengono e che sono lì e tutte quelle etnie che non hanno assolutamente voglia di diventare cittadini italiani perché rimangono, diciamo,
troppo fedeli alla propria cultura,
legati alla loro cultura, quindi non hanno nessuna intenzione di avere la cittadinanza.
Signor Ranieri, se la cultura che devono prendere è quella che voi professate, per l'amor del cielo, anche io rimarrei molto legata alla mia cultura, cosa tra l'altro opinabile, quella detta dal signor Exorone onorevole, quindi posso chiamarti signor Ranieri. E la Lega che, diciamo, cioè non è più neanche in Parlamento perché non fa parte del governo Letta, ma è sempre più presente.
Sì, però diciamo che sono alleati col PDL, quindi devono far emergere quelli che sono i problemi che secondo loro vanno risolti.
Emergono i loro problemi, ne hanno tanti e sono limiti più che problemi. E una cosa che sta succedendo, uno scenario che si è aperto qui a Parma ultimamente, è la costante presenza di questi baracchini, li chiameremo baracchini anche se non è il nome corretto, ma oggi ho dei problemi.
Banchetti in via Mazzini.
Oppure
sotto la sede del loro partito.
Che stiano lì, in piazza Garibaldi.
Piazza Garibaldi, per raccogliere firme contro lo Ius Solis e anche contro
per il reato di
clandestinità.
Cioè, praticamente si battono esattamente per l'opposto per cui si sta battendo il ministro Kienge, che poi si battono. La cosa più allucinante di questi personaggi che
cinguettano. Abbaiano.
Passi di fianco, li guardi e ti rendi conto che fisicamente devono avere dei limiti. Proprio lo vedi dalla conformazione cranica, spesso e volentieri. Sì, personaggi strani. Stanno lì, ti avvicini magari per scambiare due parole per renderti conto, perché noi siamo sempre aperti al dialogo e per capire quali siano le motivazioni che portano gli altri, ma loro non sanno spiegarti che motivazioni stanno portando. Come dice giustamente Alfredo, abbaiano qualcosa, così se capiscono che la pensi troppo diversamente potresti mettere in crisi la loro integrità morale, sempre che ne abbiano, ti allontanano a spesso e volentieri in malo modo. Quindi questa cosa, per quello che mi riguarda, è una cosa preoccupante, ossia che persone del genere abbiano degli spazi così ampi in cui manifestare il loro dissenso, spazi che invece non vengono dati a tante altre persone.
Comunque, a causa loro e di qualcun altro che sul web ha minacciato la ministra di morte, perché ha scritto uccidetela, insomma altre minacce razziste, il ministro Kienge deve girare con la scorta. Un discorso molto toccante che ha fatto appunto all'intervento, alla manifestazione di Collecchio, è stato appunto quello, cioè che lei vuole essere il ministro non dei migranti ma il ministro degli italiani, il ministro di tutti, e che vuole liberarsi al più presto della scorta. E beh, ministro, noi che ti possiamo dire? Continua a shakerare il tuo sedere.
Esatto, tu shakera tuo sedere. Invece, per quanto riguarda i nostri amiconi della Lega, c'è solo una parola che possiamo dirvi, ossia, diciamo, quasi un monito, un consiglio che arriva direttamente dal lontano 96.
Che estate quella del 96.
Che estate. Insomma, ragazzi, tranqui funky, per favore.
Tutti qua. 1996. Jazz e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati. E allora scendi giù in pista,
se non ti piace il ritmo, hasta la vista, vai pure via. Sono io l'animatore che sta sulla regia, l'intrattenitore che viene dal quartiere. Tu muovi il tuo sedere e fammi fare il mio dovere. Sai che funky significa tranquillo, e su questo funky mi sciallo e non strillo. Come il parmacotto, accattati villo. Dimmi se è il mio nome, e allora dillo. E Tranky Funky è il nome del mio ballo. Baciami piccina sulla bribobo, di bocca piccolina. Muoviti arrapante tipo play, made di playboy, ok? Tutto fila liscio come con i Casa Day. Ehi, ci sei, ci siamo, andiamo, sono pagati in pieno, vi amo. E Tranky Funky come siamo. Parlare ne ho, ma è inutile parlare se nessuno ascolta. Dunque io ringrazio tutti quanti, specie la mia mamma che mi ha fatto così funky. A me piace la musica quando trasmette sentimenti, dire le mie cose senza complimenti, bere birra, fare tardi accidenti, ballare con le tipe con i vari susciamenti. Sono in posizione, portare il funky nella mia nazione è la mia missione. Se vuoi darmi una mano fatti avanti, scendi in pista tranqui e ballati sto funky.
Ministro Chienge, festa multiculturale di Collecchio, abbiamo accennato, una festa che, come diceva Alfred, si è svolta il weekend del 28 e del 29 e 30, e si svolgerà anche questo weekend, il 4 è venerdì, quindi il 5 e il 6. E a questa festa si è presentato il ministro Chienge sia per una motivazione, al di là del fatto che ci sia tenuto un bel dibattito rispetto a quello che è il tema, per l'appunto, dell'integrazione, della multiculturalità.
È stato molto molto commovente, l'abbiamo seguito naturalmente con la nostra redazione della radio, abbiamo fatto qualche foto pubblicata, non so se l'avete vista. Comunque è stato veramente un discorso molto toccante, che ha toccato anche diverse argomentazioni, non solo quella della cittadinanza ma anche quello proprio del vivere civilmente.
Infatti una cosa molto bella che ha detto il ministro poco prima di consegnare degli attestati simbolici di cittadinanza ai bambini di Collecchio, quindi di seconda generazione, bambini che sono cresciuti in Italia, ha detto che lei non si rivolge a livello di integrazione strettamente agli stranieri, ma lei fa un discorso senza etnia, ossia donne, uomini, italiani e non, quindi un'integrazione a 360 gradi.
Infatti aggiunge che l'Italia è cambiata, che chi non l'ha visto, chi non lo vede, chi non riesce a vederlo, insomma, deve svegliarsi, perché l'Italia è multiculturale, è un dato di fatto, quindi non possiamo dire che non è vero.
E non bisogna rimanere solo a guardare, anzi, è arrivato il momento, diceva il ministro, in cui bisogna alzarsi, che la parte migliore dell'Italia, dato che, come ne abbiamo parlato prima, i cretini ci sono, perché la mamma degli bip è sempre incinta, però la parte migliore dell'Italia deve farsi sentire sempre più forte, più che si possa. E oltre all'attestato è stato consegnato ai bambini, sempre in maniera comunque così simbolica, un po' simbolica, la Costituzione, una copia della Costituzione che, come sappiamo bene, nel corso di questi anni è stata calpestata più di una volta.
Sì, e poi ha concluso che appunto che il cambiamento culturale è già iniziato, e che da anni l'Italia è un mosaico di diverse culture, e che quindi un giorno spera di non avere più bisogno della scorta, perché, come abbiamo già detto, gira con dei ceffi attorno, che purtroppo sono importanti per la sua incolumità.
Sì, viste le numerosissime minacce di cui vi parlavamo prima. Ma la ministra non si ferma qui. Dopo la festa multiculturale farà una comparsa anche ai mondiali antirazzisti, mondiali che si terranno dal 3 al 7 di luglio al Bosco Albergati di Castelfranco Emilia.
Sono stati organizzati dalla WISP, che è l'Unione Italiana Sport per Tutti, che è da dire che è l'unica associazione, diciamo, sportiva in Italia che permette agli stranieri, ai migranti, anche sprovvisti di documento, di poter iscriversi, potersi tesserare nelle società sportive. Quindi utilizza lo sport come integrazione e diciamo che risalta tutti quei valori che sono compresi nella parola sport, nel concetto dello sport. Infatti organizza insieme alla regione, con supporto della regione Emilia Romagna, questa manifestazione che ormai da anni vede protagonisti moltissimi atleti. Giornate condite da sport, musica, beveraggio, insomma, divertimento allo stato puro, e che però insieme insegna l'integrazione, insegna a stare insieme, a divertirsi con lo sport e a scambiarsi idee,
conoscersi, integrarsi,
culture.
Davvero, perché integrazione vuol dire conoscere l'altro e capirlo al di là di quella che è la cultura, però avere uno scambio effettivamente umano tra le persone. Una cosa che mi ha tra l'altro incuriosito molto e che ho trovato bella è il fatto che ho saputo che queste partite non verranno neanche arbitrate. Praticamente mancherà l'arbitro durante questo torneo, perché si lascerà alle persone, che sicuramente avranno forte dentro di sé l'idea di tolleranza e di rispetto nei confronti del prossimo, di autogestirsi.
Sì, si va proprio con questo spirito, quindi diciamo che le persone che partecipano a questo evento sono già molto sensibili a questi temi, che però non si tolgono l'idea e la volontà di poter allargare questi sentimenti. In tutto ciò ci sono già iscritti 3.000 atleti da tutto il mondo, dal Camerun, dalla Lituania, da paesi più lontani, che si cimenteranno in tornei, oltre che al calcio, al basket, alla pallavolo, addirittura il cricket e il rugby. Appunto, tra le novità di questa edizione, ci sarà l'introduzione dei tornei di soft rugby e di chalkball.
Sì, lascia stare, sto cercando di...
Disciplina che è stata riconosciuta dall'ONU come sport al sostegno della pace e della fratellanza.
Un importante ospite che sarà presente a questa manifestazione è l'UNRWA, e permettetemelo, è United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees in the Near... Mamma mia, è lunghissimo. In ogni caso, ragazzi, questa associazione ha collaborato con la WISP nei campi profughi libanesi e palestinesi, quindi una presenza comunque importante anche per portare una memoria e una descrizione di quello che accade e sta accadendo. Direi che il ministro Kyenge, per quello che mi riguarda, per quanto anch'io sia un cittadino libero e pensante, può usare i soldi pubblici per andare a presenziare in questo torneo. Tu cosa ne pensi, Alfred?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Andiamo avanti,
direi che è il caso di dedicare una piccola frazione di spazio per dire che Mandela in questo momento versa in una situazione abbastanza grave in ospedale ormai da un mese.
Sì, a proposito appunto di diritti, di uno dei grandi protagonisti della storia mondiale, appunto, è stato Nelson Mandela, più conosciuto da quelli a lui più vicini come Madiba, che appunto ha scongiurato quella che era l'apartheid nel Sudafrica, e che insomma sappiamo tutti quello che ha passato, ha contratto.
Vabbè, a me piace contraste, te lo, oggi contra- te lo va lo bene abboni, così okay, te lo
una grave malattia ai tempi della prigionia che appunto lo stava portando a un punto di morte, diciamo le sue condizioni sono molto molto gravi. Comunque ci auguriamo che si rimetta, anche se ha 94
quello anni. Comunque che ha fatto sicuramente rimarrà e verrà portato avanti da persone intelligenti e che riescono a capire l'importanza di quanto è stato fatto da lui fino ad adesso. E ci risentiamo tra poco, per adesso ci dedichiamo ai Clash, London Calling.
you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing, except for the rain and the crunch of things. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, cause London is drowning. I live by the river to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stuck on him, the wheat is going thick. A nuclear error, but I have no fear, cause London is drowning.
Anche qui a Parma, quella che è la battaglia per la conquista del trono si è svolta in maniera epica. Abbiamo un nuovo rettore.
Abemus rettore.
Abemus rettore. Non ancora insediato.
Si insedierà il 1° novembre, quindi nel prossimo anno accademico, quindi andiamo incontro al semestre bianco del nostro Gino Ferretti.
Esatto, bye bye Gino. Ferretti, che vabbè, avrete sentito parecchie, cioè, abbiamo parlato di lui nelle scorse puntate, nelle passate puntate. Ferretti, 13 anni, cioè quasi un dittatore.
13 anni di trono.
Esatto, è riuscito a stare seduto sul trono per 13 anni. Fino a quando in questa spietatissima campagna per essere eletti non ha incontrato questo acerrimo nemico, tale Borghi, che lo ha risavuto la meglio.
Sì, con 527 voti ha superato, insomma ha vinto. E diciamo, volevamo esprimere un pensiero un po' totale su tutta questa storia. Insomma, negli ultimi 13 anni abbiamo già detto che Gino Ferretti ha regnato sul, tra virgolette, cioè, è per dire, l'Università di Parma. Beh, ci aspettiamo che insomma il nuovo rettore abbia a cuore un po' di più quello che sono gli studenti e la vita degli universitari innanzitutto, e anche nella gestione della cosa pubblica dell'università, perché abbiamo visto che negli anni c'è stata ad esempio una condanna nel 2008, se non vado errato, di tutta la gran parte del CDA per degli illeciti riguardanti un'assicurazione. Quindi sono stati condannati, dopodiché anche la gestione dell'edilizia universitaria è stata macchiata da un progetto colluso con la Camorra.
Ma adesso sta andando avanti.
Doveva essere la sede di architettura qui al campus, che però sembrano iniziati i lavori, ma comunque sono rimasti fermi, bloccati per anni.
È rimasti bloccati per anni appunto per la mala gestione di quelli che sono i fondi, ma la gestione che in questa corsa al rettorato ha dovuto toccare anche uno dei candidati che non per sua volontà ha dovuto togliersi da, appunto, da questa corsa, ossia Montepara, di cui è stato, sicuramente avrete letto del suo uso di ore che doveva dare a quello che era l'insegnamento e quindi all'Università di Parma. Lui ha accettato degli incarichi extra lavorativi nonostante un funzionario pubblico debba richiedere il permesso all'ente per cui lavora per poterlo fare, anche perché una percentuale di quei soldi del suo lavoro in più devono andare a tale ente. Il buon Montepara ha accantonato una bella sommetta.
Una bella sommetta, sì, 1,5 milioni di euro.
Ma così, una sciocchezza,
una sciocchezzuola. E gli sono stati sequestrati circa 700 mila euro, scusate.
Ma tanti, è il debito dell'Italia, saldato.
Circa 700 mila euro in beni.
Ebbene, sì.
E quindi diciamo che ha dovuto dimettersi, ha dovuto far da parte. Speriamo che giustizia sia fatta.
Sì, anche perché mi pare che indagato in questa cosa non si facevano nomi sul giornale, ma ci fossero altri.
Sì, altre mi sembra 19 persone.
Esatto, una cosina così, sommettine da niente in un'università come quella di Parma. Un altro che però l'ha fatto volutamente, poiché pro Borghi, è Terenzi, che si è scantato fuori. Insomma, sono rimasti a contendersi il trono Iori si chiama, vero?
Sì.
Siccome Iorio poi...
Iori.
E appunto è Borghi che ce l'ha fatta. Adesso lo aspettiamo e non
sì,
gli saranno fatti sconti.
Le chiediamo già qua, dovesse ascoltarci, di fare un'intervista, di venire qui a trovarci nel nostro studio, così possiamo approfondire un po' i temi del suo programma. A proposito del suo programma, nel punto 10 appunto parla degli studenti, dove dice che gli studenti sono parte integrante dell'Accademia e che il loro successo è il nostro successo. Bene, gli studenti, come sappiamo, il mondo universitario è purtroppo macchiato dall'assenza quasi totale del welfare, che negli ultimi 10-20 anni è andato man mano scomparendo, quindi dobbiamo insomma cercare di ripristinare, se non altro, uno stile di vita, una vita dignitosa per quelli che vengono a studiare a Parma, di Parma o non di Parma, o comunque che pagano le tasse e che quindi crediamo che abbiano comunque debbano avere delle agevolazioni per quanto riguarda l'abitare, per quanto riguarda la mensa universitaria, per quanto riguarda tantissime cose, che
anche perché,
i trasporti, eccetera.
Anche perché si parla di cifre non irrisorie, che sono quelle che questi 4.000 studenti che si riversano sul territorio parmense per studiare danno.
4.000 studenti? No, quelli sono i 4.000 studenti della facoltà di medicina.
Alla Peppa.
Sì, siamo 30.000 quasi a Parma.
Quindi... A Parma in realtà non ha nessuno. A parte i 30.000 studenti, in agosto rimane deserta completamente. Comunque
no,
si
però,
parla di 55
infatti,
milioni di euro.
Sempre nel suo programma dice che ha fatto questo studio, quindi sugli studenti di medicina, su più di 4.000 studenti di medicina, che ogni anno riversano 55 milioni di euro sul territorio. Quindi diciamo sono anche una risorsa importantissima per la vita della città. Quindi c'è tra i suoi punti in particolare la possibilità di poter realizzare questa fantomatica carta dello studente come mezzo di agevolazione economica. Bene, questa agevolazione economica si spera appunto che vada ad affrontare questi temi che sono importanti, ad esempio come il prezzo della mensa, che, caro rettore, è arrivato ai massimi storici qualche anno fa, 9 euro, adesso comunque per mangiare al giorno dobbiamo spendere 7,20 euro, perché non ha la borsa di studio, li deve cacciare di tasca sua, quindi 7 euro al giorno, se non vado errato, insomma ti portano via gran parte del nostro piccolo budget mensile.
Poi c'è gente come la sottoscritta che, a furia di mangiare kebab perché non può gestire i soldi da spendere nella mensa, riscopre delle intolleranze che la costringono a non mangiare una cippa. Quindi per favore, futuro rettore nonché quasi rettore, faccia qualcosa per noi, ci aiuti e insomma vediamo un po'. Nel frattempo, prima di sviscerare ulteriormente quello che è il suo programma e quelli che sono i punti su cui vorremmo focalizzarci un attimo, godiamoci Vano Fossati con la canzone popolare.
Alzati che si sta alzando la canzone popolare, se c'è qualcosa da dire ancora, se c'è qualcosa da fare, alzati che si sta alzando, la canzone popolare, se c'è qualcosa da dire ancora, ce lo dirà, se c'è qualcosa da imparare ancora, ce lo dirà, sono io oppure sei tu, che hanno mandato più lontano, per poi giocargli il ritorno, sempre all'ultima mano, e sono io oppure sei tu, chi ha sbagliato più forte, che per avere tutto il mondo fra le braccia ci si è trovato anche la morte. Sono io oppure sei tu, ma sono io oppure sei tu. Alzati che si sta alzando la canzone popolare, se c'è qualcosa da dire ancora, se c'è qualcosa da fare, alzati che si sta alzando la canzone popolare, se c'è qualcosa da capire ancora, ce lo dirà, se c'è qualcosa da chiarire ancora, ce lo dirà, sono io oppure sei tu, la donna che ha lottato tanto, perché il brillare naturale dei suoi occhi non lo scambiassero per pianto, e invece io lo vedi da te, arrivo sempre l'indomani, e ti busso alla porta ancora, e poi ti cerco le mani, sono io, lo vedi da te, mi riconosci, lo vedi da te. Alzati che sta passando la canzone popolare. Sono io, sono proprio io, che non mi guardo più allo specchio, per non vedere le mie mani più veloci, nel mio vestito più vecchio, e prendiamola fra le braccia, questa vita danzante, questi pezzi di amore caro, questa esistenza tremante, che sono io e che sei anche tu, che sono io e che sei anche tu. Alzati che si sta alzando la canzone popolare. Alzati che sta passando la canzone popolare. Se c'è qualcosa da dire ancora, ce lo dirà. Se c'è qualcosa da capire ancora, ce lo dirà. Se c'è qualcosa da chiarire ancora, ce lo dirà. Se c'è qualcosa da cantare ancora, si capirà.
E appunto perché la nostra esistenza non sia tremante come quella di cui parla Fossati in questo pezzo, vorremmo proseguire un attimo nel scandagliare quello che è il programma del nostro futuro rettore, perché crediamo che per quanto riguarda Parma, per quanto riguarda magari non la nostra che siamo già un po' vecchietti, però di sicuro tutti i ragazzi che verranno qui a Parma dopo di noi, sia necessario che il percorso per migliorare la situazione degli studenti, nonché futuri forse lavoratori, si deve partire proprio da qua. Come diceva prima Alfre, abbiamo parlato di questa carta dello studente, una carta che in teoria dovrebbe aiutare in parte a sostenere gli studenti che studiano fuori casa, anche perché ci sono anche sicuramente ragazzi che hanno problemi economici e che studiano in sede, ma bisogna calcolare che una persona che arriva qua e deve mantenersi un appartamento, e deve mantenersi gli studi, deve mantenersi perché deve mangiare.
Dato che la Maristella ha tagliato le borse di studio del 90%, insomma, vediamo che il problema cresce sempre di più. Un altro punto che si evince dal nostro futuro rettore, dal suo programma, è che l'Ateneo appunto dovrà essere attore e garante nell'attività di supporto e di accompagnamento degli studenti al mondo del lavoro, mediante collaborazioni in strutture bilaterali con le imprese del territorio, tirocini formativi in azienda e quant'altro. Beh, questa cosa già c'è insomma un po', no? Perché dato che il nostro governo ha fatto sì che le aziende possano per così dire, tra virgolette, assumere, ma che poi non è un'assunzione, perché facciamo fare tirocini sottopagati o gratuiti a ciclo continuo, perché lo faccio un anno io, poi va Stefania, poi va Francisco, poi va la Barbara, però ci troviamo tutti quanti poi alla fine a non avere lavoro, non avere un profitto, non avere uno stipendio, e quindi si va ad alimentare quello che è il mercato del lavoro precario.
Quello che chiediamo non è tanto difficile. Ci sarebbe forse la possibilità da parte dell'università di spingere di più su questo punto, proprio nei confronti di aziende con cui comunque un accordo viene fatto per poter mandare i tirocinanti. Ci sono anche proposte da Borghi delle iniziative di preselezione del personale proprio durante il percorso di studi. Insomma, se un ragazzo è valido ed è uno che sta portando avanti il suo percorso di studi in maniera corretta e studia e ha capacità poi sul lavoro che gli viene proposto, non vedo perché debba essere scartato in qualche modo solo ed esclusivamente per una questione di contratti che vi costano di meno, parlo sempre delle aziende, e che vanno per l'appunto ad alimentare quello che poi è anche la disoccupazione, che mai come, addirittura leggevo un articolo in mattinata che è dal 77 che in Italia non c'è una situazione del genere. Insomma, l'università potrebbe pensare davvero di spingere su determinate cose e in qualche modo di farsi garante di una sicurezza da parte degli studenti che investono i loro soldi per anni in una città e poi non vedono tornare mai niente indietro, cioè i famosi soldi pubblici che sono stati utilizzati, per cui nel 2008 è stato fermato il CDA piuttosto che il signor Montepara. Sono i nostri soldi.
Ah già.
Fino a prova contraria. Di conseguenza, noi vorremmo, calcolando e capendo benissimo che il problema è legato poi anche ad un problema a livello statale, a problemi molto più grossi, visto che i fondi universitari sono continuamente tagliati, però che ci fosse davvero un impegno da parte dell'università, per quello che si può, nel trovare accordi con queste aziende, in quasi non dico costringerle, ma portarle a pensare che sarà così.
Sì, instaurare un po' un punto di forza su cui battere, perché noi crediamo che l'università sia un'istituzione che è importante sia sul territorio che a livello nazionale, quindi intensificare anche i rapporti sia con i privati ma anche con gli altri enti, con l'estero, eccetera, in modo da poter dare la possibilità a noi studenti di non andare via da un'altra parte a cercare lavoro.
Un'altra richiesta potrebbe essere anche questa, rettore Borghi, mi permetto di chiamarla già così. Quello che riguarda le questioni abitative, qui a Parma si è fatto un lavoro terribile per quanto riguarda gli studentati, va sempre peggio per quello che riguarda i posti letto ad un costo più ridotto. Si va in questi sportelli
gestiti da privati,
esatto, e che ti
propongono un prezzo, sì, naturalmente.
Ma prezzi che comunque sono gli stessi che trovo da sole, anzi, se mi va bene magari li trovo un pelo più bassi da qualche parte.
Sì, quindi diciamo che le invitiamo a non rinnovare anche questi contratti, ad esempio con la Falciola, per esempio,
per esempio,
che gestisce moltissime residenze e appartamenti
che diventano dei
per gli studenti, come quello che c'è in via D'Azeglio, se non ricordo bene, Residenza Sant'Ilario.
Esatto, il borgo quello subito dietro a via D'Azeglio.
Sì, che appunto che gestisce, quella è una residenza per non per studenti, o se non sbaglio non solo, che comunque insomma dicono che il prezzo di quegli appartamenti sia al di sotto della media degli affitti, però parliamo degli affitti dei privati a Parma e non parliamo di welfare, quindi non parliamo di diritti che spettano allo studente, ovvero quello di pagare un prezzo più basso.
Esattamente. Quindi la situazione è, noi vediamo questo momento, un momento cambia la gestione, speriamo che cambi proprio il modo di gestire.
Certo, vorremmo un cambiamento diciamo più o meno radicale su quello che sono la vita studentesca qui a Parma, ma non soltanto quello, anche appunto nella gestione dell'edilizia, come abbiamo detto, cioè a chimica ci piove dentro, ingegneria ci piove dentro.
E sono state fatte un po' di fretta, al di là del fatto che sono orrende, ma su questo non si può più fare nulla,
però anche per una questione di sicurezza, voglio dire, a chimica ci sono tanti impianti, laboratori che vanno, cioè ci vuole manutenzione, quindi il fatto che piova all'interno di un dipartimento importante come quello di chimica, insomma, non è da poco, quindi speriamo che anche questi problemi vengano risolti.
Sì, sì, non le chiediamo di fare ovviamente i salti mortali, lo faccia con quello che ha a disposizione, ma è un ultimo punto su cui vorremmo capire un attimo e rimanderemo poi probabilmente all'eventuale intervista, se mai ce la concedesse, è la definizione di università come azienda. la gestione dell'università come azienda. Non ci è chiaro su quale delle due sfaccettature, ossia a livello economico va gestita come un'azienda o a livello di puntualità e quindi rigore nella gestione dei vari atenei o dei vari dipartimenti.
Sì, perché come sappiamo l'azienda ha come centralità il profitto, no? Centralità i soldi, e quindi noi vogliamo che la centralità sia ben altra, sia l'istruzione, siano gli studenti e che siano appunto il buon funzionamento di tutte le attività che si fanno all'interno, e che appunto non sia come...
E che se proprio le tasse, le rette debbano essere così alte, perlomeno che quando vado nell'eventuale laboratorio non mi si chiuda la porta in faccia perché non sono riconosciuta, dato che il corso è esterno alla facoltà, o che le biblioteche rimangano, secondo me si può fare, le biblioteche rimangano aperte un po' di più, la facoltà chiude alle 6, diventa anche impossibile, piuttosto che i famosi studenti di architettura che neanche hanno una sede non si debbano pure pagare le stampe al plotter, perché diventa una cosa davvero da svenarsi. Non lo so, sarà magari possibile un domani. Noi pensiamo che da qualche parte l'amore ci sia, no? L'amore, certo, per il prossimo, l'amore per queste cose.
E poi un'altra sede per Radio Revolution.
Ma ecco, quella lì la mettiamo.
Una stanzia un po' più grande.
Noi sappiamo che non poteva metterla nei punti del programma, però.
La inviteremo qua così può vedere proprio con i suoi occhi.
Se siamo cresciuti così tanto in un buco.
Della nostra
sì,
sede,
famosissimo.
Il nostro studio di registrazione.
Sì, se il nostro studio buco ci ha fatto diventare così abili nella gestione di una radio, si figuri se ci desse davvero l'opportunità di averne uno gigantesco. Lei ci pensi, eh?
Gigantesco, dai.
Grandino.
10 metri quadrati ci bastano.
Cioè, dai. Lei ci pensi nel frattempo,
eh? Pensi, eh?
The things that'll bring the trauma overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate, and when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all.
People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach and won't you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning.
Change. New days are strange. Is the world insane? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering. As the youth are young, so ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on.
I don't know.
Where's the truth, y'all? Come on.
I don't know.
Oh, where's the love, y'all?
People killing, people dying, children hurt, and you hear them crying. Can you practice what you preach? Would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love?
Where is the love? Where is the love?
Where is the love? The love?
I feel the weight of the world on my shoulder. As I'm getting older, your people gets colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema.
Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive till love is found. Now ask yourself,
where is the love? Where is the love? Where is the love?
Oddio, era un po'. Non ero più abituata ai tuoi gorgheggi post pezzo. Siamo ancora qui, ragazzi, non vi abbiamo abbandonato. Sempre rumoresco e sempre su Radio Revolution.
Sempre ultima puntata prima di andare a mare.
Purtroppo sì, io a mare non ci vado, quindi ci aggiungo questo purtroppo enorme.
Andrò a Moletolo alla piscina.
Vabbè dai, Moletolo si sta bene a Parma, dai.
Sono andato la settimana scorsa, c'era un casino incredibile di quindicenni che si sbaciucchiavano a bordo piscina.
Ah, è vero, sono no, super limonatori.
Sì, limoneggia.
Beh, comunque, tornando a noi. Torniamo a noi e usciamo dall'Italia, ne abbiamo parlato per un po', direi, e sta succedendo di tutto, come ben sapete, in questo momento tra Turchia, Egitto e Brasile. Le proteste sono forti, sono per motivazioni diverse, ma in alcuni casi neanche troppo diverse. Se pensiamo per esempio a quanto sta succedendo in Turchia, sono due i nomi che si sentono riecheggiare spesso e volentieri su giornali quotidiani: Gezi Park e Piazza Taksim. Cosa sta succedendo in Turchia? La gente si è unita nella lotta. Diciamo che il punto focale della partenza è stato quando il governo capeggiato da Erdogan ha deciso di radere al suolo
un
sacco di acri, un parco davvero enorme, sì, e costruirci sopra, quindi darlo in mano a quella che è la famosissima speculazione di cui parliamo spesso, speculazione edilizia, e quindi muovere un attimo i soldi per far mangiare tutti quelli che gli conviene far mangiare. La gente ha detto no e la cosa si è spinta oltre alla semplice difesa di un parco, anche perché la gente che guarda magari TG5 pensa che siano tutti ambientalisti, non è così.
No, invece questa lotta va molto molto al di là di quello che è il disboscamento di quel parco, ma va proprio a toccare quelli che sono i beni comuni, quelli che noi chiamiamo beni comuni, anche se ormai se ne fa un uso un po' improprio di questa parola, ma comunque della città, della vita, della democrazia, della libertà di poter scegliere quello che i cittadini vogliono.
Scegliere anche di avere intorno un ambiente più consono rispetto a chilometri di asfalto e di palazzi, ma avere per l'appunto un parco, per esempio, quindi difendere sicuramente anche quello che è l'ambiente, visto che ne dipendiamo direttamente. La gente si è unita nella lotta, sono stati tanti gli scontri, sono stati tanti feriti, i morti e tanta la violenza che è stata usata dalle forze dell'ordine nei confronti dei manifestanti, tanta e troppa. E un giorno io spero che tutti questi avvenimenti in qualche modo vengano valutati in una maniera seria e si capisca quali sono le colpe eccessive da parte di queste persone e di conseguenza che queste persone paghino, non come purtroppo succede troppo spesso anche qui in Italia, ossia che non pagano mai.
Non pagano mai e soprattutto esercitano un potere e violenza sulle strade, sulle persone, sulle persone che stanno in piazza a manifestare appunto questo dissenso. Abbiamo visto feriti, in alcuni casi morti per gli scontri contro la polizia, eccetera, perché si protegge sempre, vabbè, le persone sbagliate.
Ovviamente. La cosa interessante per quanto riguarda la Turchia è sicuramente la composizione mista di questa protesta, perché uniti in questa lotta per questi diritti che vengono non più chiesti, vengono pretesi, ci sono persone che per altre motivazioni invece in Turchia non erano sicuramente braccio a braccio durante le varie proteste, quindi sia dal punto di vista politico che dal punto di vista magari religioso.
Sì, è una piazza molto mista tra diverse tipi di diverse culture, diversi pensieri politici anche, quindi questo vuol dire anche che l'unione di un popolo per uno stesso scopo fa mettere anche da parte quelle che sono le disparità politiche che li hanno caratterizzati per anni.
E fa capire quanto sia importante evidentemente la lotta che stanno portando avanti. Importante sicuramente come quello che sta succedendo invece in Brasile. In Brasile in questo momento diciamo che l'esplosione di queste proteste è stata legata a due aspetti in particolare. Quello che è stato l'aumento dei trasporti pubblici
del costo,
sì. sì, non il numero di trasporti, scusatemi, dei costi dei trasporti pubblici del 7%, quindi gli aumenti in generale comunque a livello,
sì,
di tasse.
Hanno aumentato le tasse, quindi hanno fatto gravare la spesa sulla popolazione brasiliana, sui cittadini brasiliani, per affrontare delle spese e degli investimenti in visione di due manifestazioni, anzi tre, compresa la Confederation Cup sportive, le manifestazioni sportive che ci saranno nei prossimi due anni, quest'anno con la Confederation, nel 2014, nel 2016 con i mondiali e con le Olimpiadi.
Esatto.
Quindi sì. Costruzione, è stato ricostruito il Maracanã, ci sono stati hanno abbattuto diversi palazzi o diversi quartieri popolari per costruirci alberghi o comunque grandi opere, e però tutto ciò è costato soltanto ai cittadini.
Esatto,
brasiliani.
E soprattutto tutti questi soldi sono stati sacrificati in altri settori, come per esempio la sanità, l'istruzione. Risultiamo noiosi forse dopo un po' a richiedere sempre le stesse cose, ma è evidente che queste cose non vengano ascoltate, altrimenti non si continuerebbe su questo piano.
Quindi politica voluta dal presidente Dilma Rousseff, che accanto quindi appunto a tutte queste manifestazioni pacifiche che ci sono state in questi giorni, ci sono state anche delle manifestazioni, cioè manifestazioni violenti, degli scontri e anche dei riot da parte della polizia, che hanno fatto sì che alla fine di tutto di questa manifestazione sportiva si contavano morti e feriti.
Sì, sono effettivamente le immagini che hanno fatto il giro del mondo. Sono state molto toccanti sia per gli scontri, per quanto riguarda me, per la dimensione di coinvolgimento che hanno avuto questi scontri, perché c'erano davvero tante 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 persone all'interno di queste piazze e a manifestare per l'appunto contro degli sprechi inutili, che sono le stesse cose in piccola parte che stanno succedendo un po' ovunque anche qui in Italia. La difesa sia del territorio che di quelli che sono i beni, e per beni si intende tutto. La salute è un bene, è una cosa che ci devono e che vogliamo.
Ma quello che molti intellettuali nel mondo, in Europa, si sono chiesti è come mai proprio il Brasile ha avuto insomma questa reazione, perché appunto nel 2012 il Brasile ha superato addirittura il Regno Unito come sesta potenza economica del mondo, essendo un paese in via di sviluppo, e che comunque tanti investitori sono andati in Brasile per fare soldi eccetera, e diciamo che anche la classe, quelli che prima erano poveri, diciamo, si è andata a creare quella che si chiama appunto classe media, che appunto stanno meglio di come stavano prima.
Sì, nel senso, c'è una macchina
a comprarsi, sì, una macchina, una casa, una televisione, che comunque fanno parte di quelle tappe che per vivere meglio.
Sì, dei beni che sicuramente beni che ti fanno
vivere dignitosamente, insomma. Però appunto sono proprio queste persone che sono scese in piazza.
Ah, perché è vero che c'è stata una crescita economica in Brasile, ma è vero anche che il Brasile perde 47 miliardi di dollari ogni anno a causa dell'evasione fiscale, quindi la cattiva gestione del denaro pubblico e la diffusa corruzione a livello di settore pubblico. La gente non è cieca, queste cose sa benissimo che stanno succedendo, quindi evidentemente veder spendere queste somme così gigantesche poi per manifestazioni sportive, a cui è vero lo fanno pensando a quello che sarà la crescita economica post. Ma nel frattempo avete raso al suolo intere zone abitative, avete fatto un certo tipo di politica che non è sicuramente condivisibile.
Comunque sembra che Rousseff abbia intrapreso una politica di una lotta alla corruzione, ma nonostante questo ci sono molte inefficienze sono rimaste, e si sono viste chiaramente appunto nella gestione dei lavori di questi impianti sportivi per i mondiali e per le Olimpiadi. E la spesa totale finora è stata circa di 7 miliardi di reais, che equivalgono a 2 miliardi e mezzo di euro, quasi tutti i soldi pubblici, quindi nonostante la promessa di un coinvolgimento del settore privato quando nel 2007 i mondiali vennero assegnati al Brasile.
Poi immagino che sia incredibile comunque per un brasiliano vedere intorno a sé impianti sportivi spettacolari e invece vedere scuole e ospedali in condizioni pessime. Credo proprio che non sia così gratificante. Non sappiamo che altro dirgli se non che siamo con voi, che vi appoggiamo in questa lotta. E queste sono le New Cherry con Coca Magnum.
bilancio e buca sempre piene e per affrontare strane carestie perché io credo.
La cantante che avete appena sentito è di nostra conoscenza, Sara, che ha suonato anche con le Sti Tickets alla laurea di uno dei nostri soci della radio, nonché Ciscotec, quindi salutiamo sia Sara che Cisco e tutte le ragazze delle Sti Tickets. E qui siamo alla chiusura della chiusura di stagione, pazzesco.
Sì, mi viene quasi la lacrimuzza.
La lacrimuzzetta,
lacrimuzza.
E niente, prima di salutarvi del tutto vorremmo ricordarvi che il 12, 13 e 14 luglio si terrà lo Squinterno Festival
Radio Revolution allo Squinterno.
Ebbene sì, diretta di tre giorni.
Sì, diretta di tre giorni con tutti gli artisti che interverranno nella manifestazione, musicisti, compagnie teatrali, artisti di vario genere. E quindi venite tutti a Berceto.
Assolutamente, se non potete venire cercate di seguirci. Vi daremo le coordinate sulla pagina Facebook molto presto, in attesa del nostro super fichissimissimo sito, che presto sarà disponibile. Speriamo addirittura per lo Squinterno. Ma detto ciò, chiunque di voi volesse non solo partecipare per assistere allo Squinterno, bellissima manifestazione, ricordo, però l'11 c'è una richiesta da coloro che lo Squinterno lo fanno e lo sono, di un aiuto da parte di volontari, sia per fare delle ottime lasagne che poi verranno servite nei tre giorni, che per montare e smontare, ragazzi, perché il lavoro è tanto, come fonica, bastano anche dei facchini, c'è gente che in generale può aiutare come me a spostare delle seggiole, perché sono una chiave.
No, però assicuriamo davvero la simpatia dello staff dello Squinterno, di tutto quello che concerne a stare là dentro, in mezzo a questa simpaticissima gente. E quindi andate ad aiutare i ragazzi. Stefano mi fa dei cenni strani, quindi mi ha distratto.
No, scusate, calcolavo, siamo sempre sul pezzo, quindi calcolavo un attimo i tempi di chiusura, perché noi ci teniamo molto anche alla SIA e a tutte queste cose. Comunque, detto ciò, a nostro parere non c'è miglior modo di salutarci se non salutarci con una canzone che sentiamo abbastanza nostra, no Alfred?
Ma parla per te.
Dai, dai, che l'hai richiesta tu. Vi vogliamo assolutamente salutare con la radio di Finardi. E vi salutiamo e ci risentiremo
A settembre. Però mi raccomando, come vi abbiamo già detto, venite allo Squinterno a Bercito, perché ci divertiamo, raga, è proprio bello.
E ora la radio, Radio Libera.
All'anno prossimo.
Per finire un lavoro, perché il raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancora di più perché libera la mente. La, 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 la.
può scrivere, leggere o cucinare. C'è da stare immobili, inutili a guardare. E forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente. Entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente. Mi piace anche di più perché libera la mente.